La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Eccoci qui, è finalmente giunto il momento della nostra rubrica sul cinema del 1970, curata da Marcello Gerardi, che annuncia il film del quale abbiamo appena sentito Musica Contro, brano di Piero Piccioni. Ci sei, Marcello? Ben ritrovato.
Ciao,
dimmi tutto. Allora, non ho neanche annunciato il titolo del film.
Bene, lo annuncio io?
Sì, vai, a te l'onore.
Allora, stasera parleremo di Uomini Contro, di Francesco Rosi, un'opera appunto presentata alla Biennale Cinema di Venezia nel 1970, che pure fece notevole scalpore al momento della sua uscita. Un film molto controverso, per certi aspetti un film irrisolto, che rivisto diciamo dopo 50 anni mantiene un suo pathos, una sua grande forza di denuncia, ma evidenzia pure dei limiti, se vogliamo, culturali, in certo senso, del grande regista, che molto probabilmente non ha approfondito la materia, diciamo, che proveniva dal libro Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, che aveva partecipato alla guerra, alla prima guerra mondiale, sull'altipiano di Asiago, dal 1916 a 1917, e ne aveva tratto questo libro documento a cui Rosi si ispirò, ma lo disse lui stesso molto liberamente. È un film di notevole impatto e descrive quella che è la disumanità e la tragedia della guerra,
la follia della guerra. Bravo.
È assolutamente un film, quindi, sotto questo profilo, che rappresenta un vero pugno nello stomaco, perché mette in scena, sulla base diciamo dei ricordi di Lussu, che passò quest'anno sull'altipiano in prima persona, sopravvisse ma insomma raccontò nell'esilio parigino, dove erano dei fondatori del partito di Giustizia e Libertà, anche su istigazione di Gaetano Salvemini, scrisse questo memoriale nel 37, quindi molti anni dopo la guerra, in cui rievocava questi avvenimenti. Dov'è che il film, diciamo, da una parte ha una sua grandezza, dall'altra una sua debolezza? Ha una sua grandezza innanzitutto l'impatto visivo di queste scene di guerra senza senso, dove i soldati italiani vengono letteralmente mandati al macello. Cioè sostanzialmente viene conquistato una specie di altura, il Montefiore, ci sono 3.000 morti per conquistarlo, dopodiché gli alti comandi danno ordine di rinunciare a questo diciamo altipiano e di tornarsene, diciamo, perché non è strategico. Dopo pochi giorni dicono no, è strategico, quindi bisogna ritornare a riprenderlo. Nel frattempo gli austriaci hanno piazzato 2 mitragliatrici e fanno una carneficina di migliaia di persone lo stesso. Ora il film ha un grande impatto emotivo, c'è Gian Maria Volontè.
E scusa se è poco?
Sì, nei panni diciamo di un tenente ribelle, un tenente socialista rivoluzionario, che ovviamente di fronte all'insensatezza del generale Leone, che visivamente è una persona fanatica, che ha un totale sprezzo della vita umana dei suoi soldati, diventa un gigante, cioè questo socialista rivoluzionario che predica la rivoluzione, e nello stesso tempo c'è un altro ufficiale più riflessivo, se vogliamo, per certi aspetti, che è l'interventista all'inizio, che si rende conto dell'assurdità della guerra, che impersonato da Mark Frechet, quello di Zabriskie Point. E questi due personaggi ovviamente sono destinati da una parte così ad avere un rapporto empatico, dall'altra ad avere il sostegno delle truppe che si sentono sbandate, si sentono abbandonate chiaramente dagli alti comandi, e vedono in questi due ufficiali critici un segno di speranza, di attenzione, no? Quello che è molto bello di questo film è la descrizione di queste truppe che sono lì senza quasi sapere perché ci sono. Sono contadini, sono diciamo operai, sono persone umili la maggior parte, messe a confronto con un'elite del potere da una parte, con un'elite sovrastante che è quella degli ufficiali, che comunque sono visti con ufficiali quasi tutti che hanno un certo senso di umanità, mentre gli alti comandi sono visti come disumani, sprezzanti, addirittura di fronte a tentativi di ammutinamento, peraltro incoraggiati da Gian Maria Volontè, rispondono con la decimazione a caso dei soldati. Il film è corale, ha diciamo una sua così un suo forte impatto visivo, però ecco, ha secondo me almeno il difetto del non approfondimento, no? Per esempio questo generale Leone, che peraltro è ispirato a una figura che esistette davvero, ma insomma è liberamente ispirato, perché sembra che non fosse così fanatico insomma questo generale, comunque è chiaro che è talmente palese, talmente quasi una macchietta sotto certi profili nella sua inflessibile durezza, che ovviamente qualsiasi essere umano insomma si ribellerebbe, e quindi ovviamente
risulta
è abbastanza
poco credibile.
Facile contrapporre così la scarsa cultura e se vogliamo in qualche modo l'impreparazione dei soldati che si vedono in una così semplicemente a cercare di salvare la vita insomma di fronte a ufficiali che non sono in grado ovviamente di aiutarli, anche se li istigano, e appunto questi comandi militari che il generale e un colonnello suo diciamo sodale che praticamente li spingono ai inutili massacri.
Senti,
l'interpretazione di Volontè.
Scusami un attimo, sì. Marcello, volevo fare una piccola citazione,
sì.
Utilizzando una dichiarazione dell'epoca del regista,
sì.
Non dell'epoca, successiva, di Francesco Rosi. Per Uomini contro venni denunciato per vilipendio dell'esercito.
Esattamente, ma... ci stavo arrivando.
Ah, scusami, sì. Il film venne boicottato per ammissione esplicita di chi lo fece. Fu tolto, sì, dai cinema in cui passava con la scusa che arrivavano telefonate minatorie.
Esattamente, me lo ricordo molto bene. Questo film ebbe una vita difficile, Io infatti lo vidi quasi subito appena uscì, insomma, perché in effetti fu tolto di mezzo abbastanza presto e dimenticato. C'è da dire una cosa, che in istruttoria, diciamo, Rosi denunciato, in istruttoria fu assolto, fu prosciolto. Quindi non ci fu assolutamente nel luogo a procedere, anche questo un segno di vitalità della democrazia, perché non esiste che non si possa criticare l'alto comando militare, no? Ovviamente il libro di Emilio Lussu era meno severo, diciamo, era più una condanna della guerra, dell'insensatezza della guerra, e una critica dell'interventismo a cui, diciamo, lo stesso Lussu all'inizio aveva in qualche modo creduto. Quindi era ed era soprattutto un libro che approfondiva di più le figure dei contadini, dei soldati, mettendone anche in rilievo l'eroismo, mentre invece da questo film si vede appunto lo sbandamento di queste truppe, non c'è un grande approfondimento, diciamo, delle figure dei soldati, anche se ovviamente risaltano alcune due o tre figure, insomma, più importanti delle altre, e ovviamente si mette in rilievo soprattutto la figura di Volonté, anche per il suo carisma, che è un socialista rivoluzionario, ma visto con gli occhi, diciamo, critici di tanti anni dopo, si vede anche i limiti. Sicuramente Rosi fu influenzato dalla sinistra rivoluzionaria di allora, in cui si vedeva appunto questa lotta di classe, che ovviamente il film con uno schema marxista estremamente preciso è fedele, ma nello stesso tempo Volonté, interrogato dal suo, diciamo, collega ufficiale Sassu, cioè da Marx Lecet, sì, va bene, vuoi andare fino a Roma perché lì è il comando, no? Quindi lui voleva una insurrezione, ma dopo che governo fai? E Volonté non sa rispondere, cioè, per dire, il velleitarismo di un certo atteggiamento rivoluzionario a quei tempi c'era, che poi vedremo nel corso del tempo che ripetersi. Ha dato anche seri problemi, diciamo, se vogliamo, al movimento operaio socialista italiano. Comunque il film allora fu una bomba, ripeto, sicuramente un grande impatto emotivo, le immagini sono molto suggestive e è un atto di accusa forte nei confronti del militarismo, e soprattutto dal punto di vista dell'umanitarismo, cioè sì, si fa questa nettissima contrapposizione tra il senso di umanità, il senso del valore della vita e la mancanza di qualunque scrupolo da parte dei comandi militari. Per dire, vengono addirittura mandati al macello dei soldati con delle corazze, e c'è il generale Leone che dice: con queste nessuno può essere colpito. Manda una ventina di persone con queste corazze al massacro e muoiono tutti in un minuto.
Mamma mia.
Quindi l'insensatezza della guerra, e dalla parte, purtroppo, se vogliamo, è ancora più pessimista il film del libro, perché nel libro gli ufficiali comunque in realtà si salvavano, uno veniva ferito, il tenente Ottolenghi, mentre il tenente Ottolenghi, rappresentato da Volonté, muore, oggi diremmo per fuoco amico, tentando questa insurrezione. Ci sono anche delle immagini elegiache, per esempio i soldati austriaci che a un certo punto dalla trincea, diciamo, da questa specie di monte dove si sono asserragliati con la mitragliatrice, dice: soldati italiani, siete eroici, non fatevi ammazzare, li invita addirittura a tornare indietro, perché insomma era palesemente un ordine di attacco insensato.
Suicida.
Dopodiché c'è un seguito, perché anche Marc Frechette, l'ufficiale critico, riflessivo, che acquisisce una coscienza rivoluzionaria, finisce comunque fucilato, perché ovviamente viene ucciso uno degli alti ufficiali dalle truppe per ribellione, uno, diciamo, dei collaboratori di questo generale, ovviamente qualcuno parla e lui, col suo atteggiamento critico, viene considerato responsabile morale.
Senti, scusami, l'esperto sei tu, quindi forse faccio un accostamento improprio, ma mi viene abbastanza spontaneo, ovvero parliamo di Prima Guerra Mondiale, parliamo di un film dichiaratamente pacifista, sì. La memoria corre all'indietro di qualche anno, forse sì. Una decina, qualcosina di più, a Orizzonti di Gloria di Stanley
sì.
Kubrick.
Sì.
È ardito come accostamento?
C'è. Sicuramente c'è, però il film di Kubrick era più spietato e più cinico, in certo senso. È diverso il film di Kubrick, era sicuramente un grido, diciamo, contro la guerra, ma nello stile Kubrick, dove vedeva anche così, in certo senso, la spietatezza, il cinismo e, se vogliamo, la lucida follia della guerra. Il film di Rosi è più di impatto emotivo.
Anche se però, scusami Marcello, scusami, anche se però l'impatto emotivo, almeno io me lo ricordo perché mi è capitato più di recente di vedere Orizzonti di Gloria, il finale commovente di Orizzonti di Gloria.
Sì, è molto simile, anzi si disse addirittura che era ispirato a Orizzonti di Gloria.
Beh,
il finale, diciamo, sicuramente, insomma, ha comunque un afflato, sì, molto commovente anche il film di Kubrick. Io parlavo dell'impianto del film,
certo,
e di altra cosa, diciamo.
Confrontarsi con Kubrick è sempre un po', come dire,
una partita
difficile.
Io dicevo semplicemente che forse quello che il libro di Lussu metteva in luce era un'analisi sociologica di questi soldati, no? Che nel film manca. Il film è più semplicistico. Ci sono continue scene di azione, di assalti, di decimazioni, e non c'è un grande approfondimento teorico. C'è però un pathos che è importante, che è notevole. Insomma, il film fece scalpore, il risultato l'ha ottenuto, ed è un film comunque che rimane memorabile, insomma, degli anni 70. Un film ovviamente pacifista, importante, soprattutto in una dinamica, insomma, come era quella della, diciamo, del tempo, in cui si sentiva molto forte questo impatto, diciamo, rivoluzionario, questo impatto pacifista e soprattutto, insomma, antimilitarismo. Insomma, l'antimilitarismo allora era molto forte come sentimento, come Rosi, non dimentichiamolo, veniva dalla sinistra socialista, quindi era vicino per certi aspetti anche a delle posizioni radicali, radicaleggianti, insomma, e comunque era una persona di grande profondità, di grande onestà intellettuale. Però io credo che alcuni altri suoi film siano più profondi di questo, ecco.
Beh, anche perché, insomma, da lì ne avrebbe poi inanellati alcuni veramente importanti, e quindi, insomma, non è certo questo l'apice della sua filmografia.
Ecco, solo questo, infatti, direi. Non è l'apice della sua filmografia. Rimane comunque un film potente, un film di grande impatto emotivo. E, insomma, ce ne fossero, capito, di film di questo genere. Rimane in un tempo in cui il nostro cinema era fecondo, era critico, poneva problemi e aveva dei grandi attori, insomma, che forse Frechet in questo film è un pochino più così in ombra, no? Perché c'è anche il carisma di Volonté, no? Se vogliamo, che ovviamente è inarrivabile, però, insomma, indubbiamente la recitazione ha comunque minor peso, insomma è un film anche corale, se vogliamo, ci sono queste masse che si muovono continuamente nella trincea, il generale con i suoi interventi, il colonnello con i suoi interventi, insomma è un film che da una parte è descrittivo, quasi documentaristico, dall'altra emergono queste poche figure, diciamo, che hanno uno spessore abbastanza scarso, non c'è approfondimento, insomma.
Certo, lascia pensare molto il fatto che nello stesso anno di calendario Gianmaria Volonté ci regala due interpretazioni, come quella di Indagine di un cittadino di ogni sospetto, che è il film di cui abbiamo trattato la settimana scorsa, e questo Uomini contro, insomma, comunque.
Beh,
due interpretazioni clamorose
della sua carriera. Volonté proveniva da, insomma, a parte aveva fatto già film potenti come Un uomo da bruciare, Taviani e Dorsini, e aveva fatto i grandi western di Sergio Leone, dove la sua figura era arrivata al grande pubblico, e non dimentichiamo la grandezza del cinema di Sergio Leone, che forse allora fu compresa quasi più in America che da noi,
certo,
e che adesso finalmente trova una giusta rivalutazione anche per la grandezza degli attori. Partecipò Clint Eastwood, Gianmario Volonté, Ivan Cliff, cioè voglio dire, il cinema italiano, anche quello cosiddetto minore o che teoricamente sembrava minore, era sempre eccelso, era un cinema di grande impatto emotivo, di grande spettacolarità e anche di produzioni impegnative, voglio dire.
Sono
emersi. Volonté si è formato prima del cinema underground, appunto dei italiani più sconosciuti, e poi si è formato con i grandi film di Leone, e poi dopo ha preso questa, se vogliamo, strada dell'impegno politico-sociale che ha durato per decenni.
Senti, come nostra consuetudine ti chiederei di chiudere la tua diciamo, riflessione sul film Uomini contro di Francesco Rosi con il solito giudizio in stellette da 0 a 5 che contraddistingue le recensioni che pubblichi e che pubblichiamo su Slow Cult, il lento fluire del sapere, slowcult.com, appunto, è la webzine sulla quale collabori ormai da tantissimo tempo con lo pseudonimo di Dark Rider. Allora, ricapitoliamo.
Quante stellette? Direi comunque, per il valore del film, anche per le sue contraddizioni, comunque 4 stelle.
E quindi, insomma, un giudizio più che positivo.
Sì, un giudizio.
E scusami, la tenuta nel tempo, perché immagino che avrai avuto modo di riguardarlo in previsione di questa.
Sì, l'ho rivisto. Sì. La tenuta nel tempo, dice, ripeto, con delle riflessioni critiche a posteriori, ma comunque buona. Cioè, nel senso che comunque rimane un film che sicuramente tra i più belli fatti sul primo conflitto mondiale.
Benissimo, allora con questa osservazione finale io come al solito faccio fatica ad interrompere questa nostra chiacchierata, ma sono costretto da obblighi di scaletta, quindi ringrazio nuovamente Marcello Gerardi che anche per oggi,
grazie a te,
ci ha fatto fare una bella figura con le sue osservazioni mai banali e la sua critica molto molto arguta. E appunto salutiamo Marcello Gerardi con un altro brano della colonna sonora di Piero Piccioni, che è proprio la canzone, scusate, il brano che fa, che è la title track, quindi Uomini contro.
E tra l'altro molto efficace la colonna sonora.
Benissimo, Piero Piccioni è proprio uno dei grandi, forse anche lui, segreti della nostra cinematografia.
Sicuramente.
Allora, non resta altro che darci appuntamento ad una prossima puntata di Visti in Prima Visione, la rubrica di cinema all'interno della Bottega del Forno. Salutiamo di nuovo Marcello, gli auguriamo buon fine settimana.
Buon fine settimana a te e a voi tutti. Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.